Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sono le 8, le 8 e 7 minuti, eccoci qua ancora una volta, buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati, il demone del tardi, mentre viaggiamo verso la fine di un aprile che questa mattina sembrava quasi novembre, con anche un po' di nebbiolina ad accompagnare i risvegli. Fate attenzione, potrebbe piovere se già non sta piovendo da quelle parti, ma al di là delle considerazioni meteo, concentriamoci invece su ciò che oggi sgocciola un po' sui giornali. Partiamo dallo sgocciolamento, perché poi le nubi che si addensano invece saranno il centro della puntata odierna, cioè partiamo da quello che è un po' meno rilevante nelle gerarchie di impaginazione dei quotidiani di oggi, perché poi ci tocca invece affrontare il pezzo forte di giornata, che è la riflessione collettiva sugli anni di piombo dopo gli arresti che ci sono stati ieri a Parigi, e di cui appunto oggi i giornali molto scrivono, come avete sentito anche dalla rassegna stampa di Sara Milanese. Allora, innanzitutto, intanto, restiamo sulle cronache spicciole che ruotano attorno al governo, perché dopo aver raccolto le firme contro il governo di cui fa parte, ieri Salvini ha votato contro la sfiducia a Speranza, di cui aveva chiesto la rimozione, mentre nel frattempo da leader del partito di Roma Ladrona si rivolgeva ai romani da romano acquisito, rivendicando l'orgoglio di andare per il mondo dicendo «Ao, io so de Roma, più che Totti facciamo Totò, che tanto tra poco si vota». Il passo è quello sempre vorticoso del derviscio rotante, che come nei cartoni animati esce dalla porta girevole sempre perfettamente in posa, e infatti più che statista cangiante sembra piuttosto Lillo quando fa posamen, anche lui con le sue sei pose di riferimento: quella gladiatoria da chiuditore di porti, quella da uscitore dall'euro, quella da carabiniere al citofono, quella da mistico medievale che parla alla Madonna, donna, quella da mistico contemporaneo che parla al commercialista e naturalmente quella con l'hamburger in bocca. La posa anti-gender, che sarebbe la settima, invece tocca al collega Ostellari, che ha recentemente rivendicato l'utilizzo dell'epiteto frocio o finocchio proprio mentre si sbloccava il percorso del DDL Zan, che è stato calendarizzato al Senato e il cui relatore al Senato sarà proprio lui, Ostellari, quello che rivendica l'epiteto frocio o finocchio, magari nella relazione al Senato sulla legge contro l'omofobia. Insomma, non poteva esserci relatore migliore, un po' come chiamare Gargamella a fare il relatore del DDL contro la violenza sui puffi. Vediamo. Vediamo come voterà la Lega sul DDL Zan, cioè come voterà la Lega già lo sappiamo, ma vediamo se lo schema coprifuoco si ripete con Salvini che raccoglie le firme contro i dischi di Elton John, poi si accorda col governo per riaprire l'omofobia il 15 maggio e alla fine si intesta la famiglia tradizionale alla faccia di tutti, con Renzi e il centrosinistra che cominciano a dire occhio che non possiamo lasciare che Salvini si intesti le battaglie che incontrano il consenso dell'opinione pubblica, e allora magari si portano avanti con il lavoro e per fottere Salvini sul tempo votano loro l'uscita dell'Italia dall'euro e dalla dittatura del kebab. Insomma, staremo a vedere, perché come sapete la politica è liquida, sempre in movimento. Intanto, a proposito delle intestazioni, ieri Salvini si è intestato pure la fine della dottrina Mitterrand. Neanche 5 minuti dalla notizia degli arresti che già tutti che il merito storico era suo e del suo governo, quello in cui ancora, non questo governo, quell'altro governo quando c'era il Conte 1, di aver dato via con l'arresto di Cesare Battisti al crollo della dottrina Mitterrand. Ma al di là delle facezie, dei commenti della politica, oggi ci concentriamo necessariamente molto sugli sguardi, le opinioni, le letture, le riflessioni che quegli arresti hanno generato. Sono tantissimi, naturalmente, gli editoriali, i tagli, le interviste che troviamo oggi sui quotidiani, e partiamo dalla prima di Repubblica. C'è un editoriale firmato da Ezio Mauro, ma c'è anche un pezzo a firma Benedetta Tobagi, che è giornalista di Repubblica, ma anche una parente delle vittime, la figlia di Walter Tobagi. E Benedetta Tobagi scrive un pezzo in cui la lettura di questi arresti a 40-50 anni dai fatti vengono considerati fatto di giustizia e soprattutto un fatto di giustizia dedicato a quelli che non erano come loro. Per chi non era come loro è il titolo del pezzo di Benedetta Tobagi, che scrive: le foto segnaletiche vintage sembrano davvero fantasmi del passato e suscitano domande scomode. Che significato hanno questi arresti tardivi, si domanda, dopo così tanto tempo, dopo che gli interessati hanno smesso da lungo tempo di delinquere? È davvero giustizia o una tardiva vendetta contro gente che si è rifatta una vita? Siamo uno strano paese, scrive Benedetta Tobagi, indubbiamente, in cui la storia del terrorismo resta perennemente impigliata nella cronaca, anche perché i tempi della giustizia sono spesso abnormi. In questi giorni è cominciato davanti alla Corte d'Assise di Bologna un nuovo processo per la strage di Bologna del 1980, lo stesso dell'omicidio del dirigente Renato Briano e del generale Enrico Galvaligi, per cui sono condannati all'ergastolo alcuni dei BR arrestati. Chi ricorda le macchie di sangue sui marciapiedi, il bollettino quasi quotidiano di ferimenti e omicidi della fine degli anni 70, come pure chi è stato colpito direttamente dal terrorismo, ha provato sollievo e talvolta soddisfazione. Ma questa giustizia tardiva è per tutti i cittadini, non solo per le vittime e i sopravvissuti. Medica una ferita che puzzava di arbitrio, di discrezionalità, favoritismi, compromessi politici, ipocrisia. L'anomalia non sono gli arresti, ma la persistenza irragionevole della dottrina Mitterrand, il fatto che ci siano voluti tanti anni e tanti sforzi per sbloccare la situazione. L'anomalia, scrive ancora la Tobagi, è il drappello di intellettuali francesi che, portandosi dietro fette insospettabilmente ampie di opinione pubblica d'Oltralpe, trattano gli ex terroristi terroristi di casa nostra come poveri perseguitati politici, travisando in modo vergognoso la nostra storia e il contenuto dei processi, ignorando le ormai abbondanti ricostruzioni storiche. Parla e scrive di giustizia. Comunque Benedetta Tobagi, che poi conclude il suo pezzo dicendo: nel tumulto degli anni 70 milioni di italiani fecero politica in modo non violento, con le manifestazioni, la disobbedienza civile, le battaglie processuali, le inchieste, la controinformazione, usando il corpo, la voce e l'intelligenza anziché le P38. Perché dunque dovrebbero veder cancellate le proprie condanne gli ultimi di quei pochi, nell'ordine di alcune di migliaia, tra terroristi e fiancheggiatori, i quali, proprio perché pochi, scelsero la più antidemocratica delle strade: la clandestinità, le armi e il terrorismo, l'intimidazione del colpirne uno per educarne 100. Questa giustizia, lenta ma ferma, non è solo per le vittime, è per tutti coloro che all'epoca non deragliarono, sopportando la fatica e le frustrazioni della pratica democratica. Giustizia, sottolinea, non vendetta. La Stampa ospita un breve commento di Olga D'Antona, moglie di una vittima delle Brigate Rosse, e dice che questo è un atto dovuto a quei parenti che hanno vissuto per 40 anni tenendosi il dolore addosso, mentre in Francia i radical chic, è proprio il caso di chiamarli così, scrive Olga D'Antona, trattavano i carnefici come dei romantici combattenti. Fanny Ardant, Ardant li chiamò eroi, forse pensava alla rivoluzione francese, ma questi terroristi erano quelli che avevano ucciso vittime innocenti, gente che prometteva una rivoluzione di sinistra ammazzando gli operai come Guido Rossa a Genova. Ma ritorna alla domanda di partenza: si può chiamare giustizia quella che fa giustizia dopo mezzo secolo? In 50 anni capitano molte cose. Di quei carnefici, delle persone che sono diventate dopo tanti anni vissuti da liberi cittadini, sappiamo poco. Avranno formato famiglie, cresciuto figli, si saranno costruiti una vita nuova. C'è sì soddisfazione per la fine di un'ingiustizia, ma allo stesso tempo mi domando: è ancora giustizia? Si può ancora pensare alla finalità rieducativa della detenzione sancita dalla nostra Costituzione? E questi sono gli interrogativi che Olga D'Antona si pone e pone anche ai lettori della Stampa. Naturalmente oggi viene interpellato anche Mario Calabresi, il figlio del commissario Calabresi, ex direttore di Repubblica e della Stampa. C'è non solo sulla Repubblica ma anche sul Corriere della Sera, dove viene intervistato da Marco Imarisio. Mario Calabresi si dice inizialmente sorpreso nell'accogliere la notizia, e quando Imarisio gli chiede se ci sperava, lui risponde: più come italiano che come privato cittadino. Ho sempre pensato che il rispetto delle sentenze che condannavano queste persone sarebbe stato un gesto molto importante per tutti noi. E Imarisio gli chiede però del suo sentimento personale, e lui dice: come mia madre e i miei fratelli non riesco a provare alcuna soddisfazione. L'idea che un uomo anziano e molto malato vada in galera non è di alcun risarcimento per noi. E Imarisio gli dice: la fuga in Francia non è stata una scelta ben precisa. E Calabresi racconta: come no, durante il processo di revisione a Mestre, un giorno mio fratello Paolo si rivolse a mia madre, guardalo bene, le disse che secondo me non lo rivedi più, sapevamo che sarebbe successo. E allora Imarisio gli dice: ma perché 2 anni fa decise di incontrare proprio quella persona? E Calabresi prosegue nel racconto: era giunto il tempo di guardarlo in faccia, di fare una cosa per me stesso. Fu la prima cosa che gli dissi quando ci vedemmo in un hotel a Parigi: sono qui non come giornalista, non come scrittore, ma come figlio del commissario Calabresi. E ha trovato le risposte che cercava. Il nostro colloquio di quel giorno, risponde, rimarrà sempre una questione privata tra me e lui. Per me è stato un momento di pacificazione definitiva che mi è servito molto. Credo che a livello emotivo non sia stato facile neppure per lui. E che impressione le fece? Quella di un uomo stanco e malato, molto diverso dalla persona spavalda vista durante i processi. Oggi non provo livore o rancore nei suoi confronti. Si sta parlando naturalmente di Giorgio Pietro Stefani. E Imarisio a quel punto gli dice: proprio Pietro Stefani ha detto che una volta che la verità storica sull'omicidio del commissario Calabresi omicidio del commissario Calabresi non esiste. E qui Calabresi esce dal personale e entra nella lettura politica, nella sua lettura politica di questa vicenda, e dice: penso che tutte le persone munite di onestà intellettuale debbano riconoscere che sulla morte di mio padre verità storica e verità giudiziaria coincidono, ma gli dice Imarizio: firmerebbe un'eventuale domanda di grazia? E qua viene al punto Calabresi e dice: non siamo nel Medioevo, non sono le famiglie delle vittime a dover decidere, ma le istituzioni. Si tratta di un percorso e di decisioni da prendere nell'interesse generale. Al netto delle condizioni di salute di Pietro Stefani, penso piuttosto a un provvedimento generale che arrivi alla fine di un percorso collettivo, qualcosa di simile alla Commissione per la Verità e la Riconciliazione presieduta da Desmond Tutu in Sudafrica. Clemenza in cambio della verità su quegli anni. E tra l'altro vedrete tra poco che anche Tommaso Di Francesco, nell'editoriale che oggi fa Il Manifesto, utilizza lo stesso tipo di riferimento alla Commissione per la Riconciliazione che fecero in Sudafrica, partendo però da presupposti piuttosto diversi. Non mi aspetto alcun auto da fè, dice ancora Calabresi, ma credo che queste persone ci debbano qualcosa, ci devono pezzi di verità. Sono uomini e donne che hanno partecipato a delitti che hanno segnato la storia di questo paese, ci mancano ancora dettagli e soprattutto le loro voci per ricostruire quei fatti così tragici. Penso che dovrebbero assumersi le loro responsabilità, e se lo facessero sarei il primo a chiedere un gesto di clemenza nei loro confronti. Credo che oggi raggiungere una verità definitiva abbia molto più valore che tenere quelle persone in galera per il resto della loro vita. All'improvviso abbiamo un'occasione inattesa e irripetibile per fare un bilancio compiuto con il contributo degli ultimi latitanti arrestati in Francia. Se si riuscisse a coglierla, sarebbe quasi doveroso un provvedimento che sancisca la fine di quella stagione. Così Mario Calabresi, intervistato da Marco Imarizio sulle colonne del Corriere della Sera. Ma intanto andiamo invece sulle colonne del Foglio, dove scrive nella sua rubrica Piccola Posta Adriano Sofri, che riprende quanto già aveva scritto su Facebook, che molti degli ascoltatori e dei frequentatori del social già conoscono dal punto di vista dell'enunciato, della lettura e dell'argomento. E quindi, più che leggervi quello che ribadisce oggi Sofri, vi leggo invece quello che scrive Giuliano Ferrara nel pezzo in taglio centrale, quello col titolo in rosso, perché Ferrara si smarca fin da subito dai festeggiamenti che arrivano soprattutto dagli ambienti governativi, ma in particolare oggi lo vedete dai giornali della destra che battono la gran cassa e scendono e fanno la ola come dopo un gol nella partita decisiva. E il titolo del pezzo di Giuliano Ferrara si intitola proprio Contro il giubilo per gli arresti in Francia, e parte dicendo: non partecipo al clima di giubilo per questi arresti. E nella prima parte del pezzo riprende un po' la sua storia personale, quella del comunista togliattiano e amendoliano, così si descrive a Torino, ventenne, un controterrorista in contrapposizione a quello che definisce l'odio giacobino di marxisti imbizzarriti e stolti dell'epoca, che sfociò nella violenza. Ma poi, al di là, come dire, del prologo di natura autobiografica, cosa scrive Ferrara? Scrive così: non ritrovo nulla di quella smania di giustizia, bene o male indirizzata, ma decisiva per la sconfitta del terrorismo italiano, nell'ansia di vendetta che nell'Italia di oggi, quando non costa più nulla e rende troppo solidarizzare con il dolore delle vittime e dei loro parenti, raggiunge anche delitti di 50 anni fa e persone che c'entrano ormai nulla con quello che furono. Tutto viene deciso da un'interpretazione abbastanza miserabile della politica. Mitterrand custodiva a suo modo un fuoco machiavellico incomprensibile a noi di qui e perseguiva l'obiettivo di una soluzione politica forte a un problema storico, quello di una parte di una generazione che aveva ceduto al fantasma doloroso della lotta armata. Noi qui adesso, dopo il tradimento macroniano di quella dottrina, paghiamo con un fuocherello demagogico da quattro soldi e con l'illusione della giustizia distributiva la nostra incapacità di elaborare un luttuoso periodo della nostra storia, fatto anche, ma non soltanto, di dolori privati, un'epoca in cui si doveva saper scegliere da che parte stare, e all'avanguardia della demagogia si trovano quelli che forse in quegli anni avrebbero speso poco, pochissimo, in difesa dello Stato e della democrazia, di quelle energie repubblicane che non posseggono se non nella chiacchiera. Quindi la legge è legge, certe pene sono imprescrittibili, ma il giubilo oggi è per me un sentimento avvilente e sa di sconfitta. Così Giuliano Ferrara, che ci porta sulla prima pagina del Manifesto, dove, come vi dicevo, l'editoriale editoriale affidato a Tommaso Di Francesco, che parte in chiave ironica dicendo: pensavamo di essere noi quelli capaci di rievocare con il nostro 50° anniversario gli anni 70, loro del Manifesto. E invece no, scrive Di Francesco, non da una prospettiva storica ma con una vendetta storica si è mosso nelle stesse ore il governo italiano, che ha ottenuto l'arresto in Francia di 9 ex militanti delle BR1 di Lotta Continua. E Tommaso Di Francesco la butta un po' in bagarda politica contemporanea scrivendo: protagonista questa coalizione onnivora di governo che in pandemia tiene dentro tutto, centrosinistra, centro, centrodestra e destra razzista, avvalendosi perfino dell'opposizione di Sua Maestà dell'estrema destra di Fratelli d'Italia, tutti plaudenti l'operazione Ombre Rosse, che è bene ricordarlo è stata insieme battaglia populista giustizialista di Salvini, ministro degli interni nel Conte 1, e poi richiesta dal ministro dei 5 Stelle Bonafede, a riprova del giustizialismo populista. Cosa possa servire una tale iniziativa se non a cementare questa coalizione indefinibile, il cui unico vantaggio per ora è la quantità del fondo europeo da spendere, e tutto questo non è dato capire, senza naturalmente sottovalutare i crimini gravi che agli accusati vengono contestati. Ci si chiede infatti che cosa rappresenti realmente una giustizia che scatta ad orologeria, ma si rivela una giustizia senza tempo, infinita e politica. Questo è il prologo del pezzo di Francesco, che poi ci aggiunge un ulteriore carico a proposito di quella che lui ritiene giustizia orologeria, seppur dopo 49-50 anni. Riecco dunque immancabili le Brigate Rosse, un abuso di memoria, dice, una strumentalizzazione che si avvia con questa sceneggiatura dell'arresto dei brigatisti come se davvero fossero una minaccia cogente. L'altro argomento che utilizza nel pezzo è quello che è stato molto popolare sui social: e allora il terrorismo di destra e i latitanti dello stragismo di destra. E poi, sottolineando la distanza che il Manifesto ha sempre avuto dai protagonisti e dalle scelte della lotta armata, sottolinea quella che per lui e per il giornale è la natura politica di questa vicenda. Il fatto che ci trovammo di fronte ad avvenimenti certo sbagliati, scorciatoie, scellerate è un fatto, ma di natura politica, scrive appunto Di Francesco. La soluzione doveva e deve ancora essere politica. E anche lui, come Mario Calabresi, ma partendo, come avete visto, da tutt'altro tipo di presupposto e di chiave di lettura, dice alla fine: riconoscere il principio di verità senza vendetta, rifacendoci all'insegnamento che ci viene dall'esperienza della lotta di liberazione in Sudafrica. Insomma, questo è un po' il panorama degli sguardi, delle letture, delle angolature che troviamo oggi sui giornali. Ma visto che ho ancora 2 minuti a disposizione, esco per un attimo dal tema per segnalarvi un'ultima cosa. Negli anni 70 c'era chi sognava la rivoluzione, c'era invece chi sognava la luna, ed era come dire tutt'altro modo di sognare un orizzonte. Cito la luna perché sui giornali si trova anche il ricordo di Collins, uno dei 3 astronauti della Apollo 11, quello che vide la luna a un passo ma non ci mise mai piede, perché rimase sul modulo che doveva raccogliere gli altri 2. E poi ci sono, come dire, sognatori contemporanei, come per esempio Giulio Regeni. Perché stiamo parlando ancora di Giulio Regeni proprio oggi? Perché la notizia, ho visto che viene ripresa anche dal Corriere della Sera, ma è l'apertura di Wired nella sua edizione online, perché su YouTube è comparso uno strano documentario che punta ad infangare proprio Giulio Regeni. Il 22 aprile viene creato un canale dal nome The Story of Regeni. 2 giorni dopo vengono pubblicati 2 trailer in arabo. Quasi contemporaneamente viene creata una pagina Facebook, viene promosso il video, il documentario su YouTube, che viene descritto come il primo documentario che ricostruisce i movimenti strani di Giulio Regeni al Cairo. Il video è in lingua araba, ci sono anche i sottotitoli in inglese, e quello che si nota è che le ricostruzioni produzioni hanno, di fiction hanno una qualità professionale, altri elementi sono più raffazzonati invece. Non è specificata la casa di produzione, non c'è nessun altro riferimento sugli autori, non si sa nemmeno quando sia stato girato, non apporta elementi nuovi all'indagine, ma di fatto manipola la lettura e, di quello che è accaduto per screditare la figura di Giulio Regeni. Chi ha visto nella redazione di Wired il video racconta come innanzitutto non passi inosservata la data di uscita, che è quella del 28 aprile, il giorno prima della data fissata per l'udienza preliminare nel processo chiesto per i quattro agenti della National Security del Cairo che vengono ritenuti responsabili della morte del ricercatore italiano. E poi si racconta di come sia un video di propaganda in chiave cospirazionista per svincolare il governo egiziano dalla responsabilità nella vicenda Regeni. Sono coinvolti tra gli altri Fulvio Grimaldi, qualcuno se lo ricorda al TGR, al TG3 ai tempi di Sandro Curzi e Telekabul. Grimaldi oggi cura un blog in cui espone tesi assortite di complottismo. C'è coinvolto Maurizio Gasparri e ci sono coinvolti una serie di soggetti che raccontano che cosa sostanzialmente, o provano a raccontare che cosa, che Giulio Regeni era, così come dissero le autorità egiziane, un uomo legato ai servizi segreti che all'interno di un piano ordito dai fratelli musulmani, nemici di Al-Sisi, stava puntando a, come dire, a screditare il governo egiziano. Mi fermo qua nel frattempo, però andatevi a vedere la ricostruzione di questa storia perché è molto interessante. Noi ci sentiamo domani mattina, come sempre, alle 8. Mi scuso con il GR perché sono un filo in ritardo. Grazie per esserci stati. Buona giornata e a domani.